cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi faremo una trasmissione qua un po' mista per tutto quello che sta avvenendo, però parto come sempre dalle letture e dalla riflessione anche, ma insieme con altre cose, la riflessione per quanto riguarda la parola della domenica nella Chiesa Cattolica, nella Eucaristia. E la prima lettura di domani, 2 marzo, è quella ottava domenica del tempo ordinario, che viene presa dal Siracide 150-200 anni prima di Cristo, quando al capitolo 27 versetti 5-8, che dice: quando si scuote un setaccio restano i rifiuti, così quando un uomo discute ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così anche il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Sembra scritta ieri. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, con la parola, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. E adesso allora ci ascoltiamo un pezzetto e ringrazio pubblicamente Renzo che mi ha dato una quantità di vecchi dischetti rimasti in deposito, ma che possono essere di buona attualità anche oggi. Io intanto parto con la vecchia sigla della radio qui con me. Allora,
siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire.
Me lo ricordate questo qui? Devo adesso saltarlo questo qui, ma era l'inizio della partenza di Radio Cooperativa. Ecco, adesso vado al Salmo responsoriale che ha come versetto A: è bello rendere grazie al Signore. È molto breve. È bello rendere grazie al Signore e cantare il tuo nome, o Altissimo. Annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. E vado adesso alla lettura alla seconda lettura dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, versetti 54-58. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compierà la parola della scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e dalla forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il Vangelo viene preso da Luca al capitolo 6, versetti 39-45. Continua un po' quello delle settimane scorse. Ricordate l'ultima settimana, sabato scorso, a voi che mi ascoltate, io vi dico: amate i vostri nemici. Per carità, ne abbiamo una dose che metà basta. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che ti tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca frutti cattivi, che produca un frutto cattivo. Non vi è d'altronde albero cattivo che non produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva dal rovo. Beato l'uomo, l'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Adesso mi permetto quest'oggi di passare a dare l'avviso delle iniziative che sono in corso, ma poi riprendo in mano ancora di nuovo, in una forma tutta diversa quest'oggi, quello che sta i due commenti che vorrei far presenti a tutti quanti. C'è in questo momento qui, intanto sistema 10. Allora, un attimo soltanto che vedo come sono ridotto qua con le musiche. Ma prima dell'altra musica vado adesso a annunciare un'iniziativa che sarà in corso dalle 11 fino a mezzogiorno. Allora, era il 24 febbraio 22, fanno sapere da Uniti per la Pace Padova, e l'invasione russa dell'Ucraina riportò la guerra in Europa. Da allora è stato un crescendo di vite spezzate, di luoghi distrutti, città devastate, migliaia di morti e milioni di profughi in fuga dalle proprie case e dal loro paese. In questi 3 anni, nonostante le pressioni della società civile, l'azione politica è stata debolissima, lasciando il posto alla convinzione che la guerra possa essere la soluzione dei problemi. Non solo. Nel frattempo, L'economia di guerra ha preso il sopravvento con l'aumento della spesa per armamenti e la militarizzazione dell'economia. Una politica di guerra fatta di odio, oblio, violenza, censura, cinismo, ricatti e accordi segreti a cui nulla importa delle migliaia di morti, degli sfollati, delle città distrutte, delle infanzie interrotte, del piano violentato ed avvelenato. Davanti a tutto ciò non possiamo rimanere inermi e passivi. Virgolette, l'estendersi, proseguono da Uniti per la Pace a Padova, e l'aggravarsi dei conflitti come la guerra in Ucraina e le altre guerre in atto, Israele, Palestina, Medio Oriente, Africa e tutte le guerre dimenticate, mi pare più di 100 guerre contemporaneamente, ci obbliga a non fermarci e a non accettare la logica delle strategie militari degli Stati, la cui conseguenza è la frantumazione della società. Non possiamo consentirlo e per questo continuiamo e continueremo a parlare alle coscienze e a chiedere di cessare il fuoco e ribadire la necessità che politica e diplomazia, nel rispetto del diritto internazionale, svolgano la loro fondamentale funzione e assolvano al compito di ristabilire giustizia e sicurezza. Crediamo fermamente, concludono da Uniti per la Pace, Padova, che l'alternativa alla guerra esista e sia la politica della pace. Si fermi la corsa al riarmo. Usciamo dal gioco imposto dai dittatori delle grandi potenze. Rinsaldiamo l'alleanza politica tra paesi europei per fare dell'Europa un forte ed unitario attore di pace. Non arrendiamoci al solito e trito slogan che ci dice che se vuoi la pace devi preparare la guerra. E rendiamoci conto che semmai è vero l'esatto contrario, se vuoi la pace prepara la pace. E adesso leggo proprio come pratica di quello che ho appena letto, l'invito a partecipare alle iniziative 24 febbraio 2022-2025, 3 anni di guerra in Ucraina, chiediamo di far tacere le armi. Sabato 1 marzo 2025, ore 11:12, cessate il fuoco, flash mob. Ad Abano, in piazza Caduti. Ad Albignasego, via Roma, Villa Obizzi. Cadoneghe, via Gramsci, Mercato Castagnara. Limina, parcheggio statale 47 della Valsugana. Montegrotto, piazza Roma, Municipio. Noventa Padovana, piazza Europa. Padova, piazzetta Garzeria. Ponte San Nicolò, via Marconi, Villa Crescente. Rubano, piazza San Fidenzio, Sarmeola. Saonara, piazza Aldo Moro, Villa Tora. Selvazzano, piazza al lavoratore Tencarola. Teolo, piazza Mercato Bresseo. Vigo d'Arzere, piazza Bachelet. Vigonza, via Cavour, Municipio. Tutti in piazza per la pace. Adesso leggo i promotori. ACLI, AGESI, AMPI, ARCI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione per la Pace, Azione Cattolica, Beati Costruttori di Pace, Casa delle Donne, CGL, CISL UIL, Comunità di Sant'Egidio, Comunità Etniche Cattoliche, Donne in Nero, Emergency, Lega Ambiente, Libera, MIR, Movimento dei Focolari, Ufficio Diocesano Pastorale Sociale, Rete Studenti Medi, UDU, MASCI, Centro Pandora. Ho letto anche tutti i promotori e ho letto tutti i comuni che hanno aderito e che fanno la manifestazione proprio per far tacere le armi e andare direttamente alla chiusura, proprio a cessate il fuoco, quindi nessuna attività di guerra. Non solo non ci rassegniamo, ma continuiamo a esporre al massimo questo desiderio, ma anche questo impegno da realizzare assieme. E adesso, prima voglio leggere due commenti del Vangelo che ho letto, perché due commenti, il primo commento di Hermes Ronchi, primo e secondo commento, c'ho anche altri, ma quello di Hermes lo trovo molto, molto, molto bello, lo trovo come sempre del resto, perché ci butta dentro un qualche cosa che riguarda proprio il nostro cuore, inteso come l'impegno di tutta la persona. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello? Notiamo la precisione del verbo perché guardi e non semplicemente vedi, perché osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Una sorta di piacere maligno a ricercare di evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei suoi difetti, quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso vede solo male attorno a sé. Chi non sta bene con sé sta male anche con gli altri. Invece, colui che è riconciliato con il suo profondo guarda l'altro con benedizione, con sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa molto bella, molto buona. Genesi 1,31. Il Dio biblico è un Dio felice che non solo vede il bene, ma lo emana perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada dove si posa diffonde luce. Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra, alza una trave davanti al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è un'etica della fecondità, di buoni frutti, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e dei succhi buoni. Ah, scusate, ho letto male qua. L'albero ultimato giunge a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore, lo sguardo del Signore non si poserà sul male, ma sul bene, non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è dare. È scritto negli alberi. Non crescono da terra e cielo per decine d'anni per se stessi, semplicemente per riprodursi. Alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece, ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso di raccolto ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita. È bello questo passaggio. È vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star bene, deve dare. È la legge della vita. Deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma col suo bambino, l'anziano coi suoi ricordi. Ogni persona buona trae fuori il bene dal suo buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro. È il cuore da coltivare come un Eden, da spendere come un pane, da custodire con ogni cura, perché è la fonte della vita. Allora non essere avaro del tuo cuore, donalo. Questo è il commento di Hermes, che però pone anche un altro fa un altro accenno, quando anche Dio vede, dice che Dio è felice, dice qua, Dio è felice, sì, e Dio vide che era cosa buona, molto bella. Abbiamo un Eden dentro ed è il cuore che abbiamo. Ed è questo anche la fiducia e la modalità con cui l'occhio di Dio non è mai torbido verso i suoi figli, per nessuno, neanche per quelli. Non guarda i meriti, guarda il fatto che non ha a che fare con buoni o cattivi, ma ha a che fare con figli. E allora l'occhio di un padre o di una madre verso il figlio non sarà mai un occhio torbido. È bello questo, poi vado avanti. Però adesso mi permetto, proprio per l'ho trovato, ed è questo, è già stato scritto, già stato pronunciato al Senato degli Stati Uniti prima dell'ultimo incontro di Trump con Zelensky. E allora qua viene dato la traduzione del discorso di Bernie Sanders, che è uno degli eletti al Senato degli Stati Uniti dal 2007. È membro del Senato degli Stati Uniti dal 2007. Dice Bernie Sanders: non mi capita spesso di ringraziare Elon Musk, ma ha fatto un lavoro eccezionale nel rendere evidente un punto che sosteniamo da anni. Viviamo in una società oligarchica in cui i miliardari dominano non solo la politica e le informazioni che consumiamo, ma anche l'amministrazione e la vita economica. Questo non è mai stato così chiaro come oggi. Ma, date le notizie e l'attenzione che il signor Musk ha ricevuto nelle ultime settimane mentre smantellava illegalmente e incostituzionalmente le agenzie governative, ho pensato che fosse un momento giusto per porre la domanda che i media e la maggior parte dei politici non sembrano porsi. Cosa vogliono davvero lui e gli altri multimiliardari? Qual è il loro obiettivo finale? A mio parere, ciò per cui Musk e chi gli sta intorno si stanno battendo aggressivamente non è una novità, non è complicato e non è nuovo. È ciò che le classi dominanti nel corso della storia hanno sempre voluto e hanno sempre creduto fosse loro di diritto, più potere, più controllo, più ricchezza. E non vogliono che la gente comune e la democrazia si mettano sulla loro strada. Elon Musk e i suoi colleghi oligarchi credono che il governo e le leggi siano semplicemente un ostacolo ai loro interessi e a ciò a cui hanno diritto. Nell'America pre-rivoluzionaria, la classe dirigente governava attraverso il diritto divino del re. La convinzione che il re d'Inghilterra fosse un agente di Dio da non mettere in discussione. Nei tempi moderni gli oligarchi credono che in quanto padroni della tecnologia e individui con quoziente intellettuale elevato, sia loro assoluto diritto governare. In altre parole, sono i nostri re moderni. E non si tratta solo di potere, ma anche di altre parole, ma anche di un'incredibile ricchezza. Oggi Musk, Bezos e Zuckerberg hanno un patrimonio combinato di 903 miliardi di dollari, più della metà più povera della società americana. Più della metà più povera della società americana, 170 milioni di persone. Da quando Trump è stato eletto, la loro ricchezza è salita alle stelle Elon Musk è diventato più ricco di 138 miliardi di dollari. Zuckerberg si è arricchito di 49 miliardi di dollari e Bezos di 28 miliardi di dollari. Sommando tutto, i tre uomini più ricchi d'America sono diventati più ricchi di 215 miliardi di dollari dal giorno delle elezioni. Nel frattempo, mentre i ricchissimi diventano ancora più ricchi, il 60% degli americani vive alla giornata. 85 milioni di persone non hanno più assicurazione sanitaria o sono sottoassicurate. Il 25% degli anziani cerca di sopravvivere con $15,000 o meno. 800.000 persone sono senza casa e abbiamo il tasso di povertà infantile più alto di quasi tutti i paesi più economicamente sviluppati. Credi che agli oligarchi importi qualcosa di queste persone? Fidati, non gliene frega niente. La decisione di Musk di smantellare l'USAID significa che migliaia di persone tra le più povere del mondo soffriranno la fame o moriranno di malattie prevenibili. Ma il problema non è solo cosa accadrà all'estero. Qui, negli Stati Uniti, presto si scaglieranno contro i programmi di assistenza sanitaria, nutrizione, edilizia abitativa ed educazione che proteggono le persone più vulnerabili del nostro paese in modo che il Congresso possa fornire enormi agevolazioni fiscali per loro e per i loro colleghi miliardari. Come re moderni, che credono di avere il diritto assoluto di governare, sacrificheranno senza esitazione il benessere dei lavoratori per proteggere i loro privilegi. Inoltre, useranno le enormi operazioni mediatiche di loro proprietà per distogliere l'attenzione dall'impatto delle loro politiche mentre ci intrattengono fino alla morte. Mentiranno, mentiranno e mentiranno. Continueranno a spendere enormi quantità di denaro per comprare politici in entrambi i principali partiti politici. Stanno conducendo una guerra contro la classe operaia di questo paese e sono intenzionati a vincerla. Non vi prenderò in giro. Questo è sempre il senatore che sta parlando, eh? Bernie Sanders, il senatore del 2007 nel Congresso degli Stati Uniti. Non vi prenderò in giro. I problemi che questo paese sta affrontando in questo momento sono seri e non sono facili da risolvere. L'economia è truccata, il nostro sistema di finanziamento delle campagne elettorali è corrotto e in mezzo a tutto ciò stiamo lottando per controllare il cambiamento climatico. Ma questo è quello che so. La paura più grande della classe dirigente di questo paese è che gli americani neri, bianchi, latini, cittadini e rurali, gay, eterosessuali, si unissero. La paura più grande della classe dirigente è che questi americani si uniscano per chiedere un governo che rappresenti tutti noi, non solo i pochi ricchi. Il loro incubo è che non ci lasceremo dividere in base alla razza, alla religione, all'orientamento sessuale o al paese di origine e che insieme avremo il coraggio di affrontarli. Sarà facile? Ovviamente no. La classe dirigente di questo paese ti ricorderà costantemente che hanno tutto il potere. Controllano il governo, posseggono i media. Vuoi sfidarci? Buona fortuna, diranno. Non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Ma il nostro compito oggi è non dimenticare le grandi lotte e i sacrifici che milioni di persone hanno sostenuto nel corso dei secoli per creare una società più democratica, giusta e umana. Allora, adesso fa una serie di provocazioni mettendo quella parola impossibile per quello, per come viene visto in questo momento, vista la realtà e soprattutto l'atteggiamento di quelli che hanno il più potere di tutti. Rovesciare il re d'Inghilterra, il re attuale, che sono quelli che hanno nominato prima, una volta, rovesciare il re d'Inghilterra per creare una nuova nazione e autogovernarsi? Impossibile, si diceva. Istituire il suffragio universale? Impossibile, si diceva. Porre fine alla schiavitù e alla segregazione? Impossibile. Concedere ai lavoratori il diritto di formare sindacati e porre fine al lavoro minorile? Impossibile. Dare alle donne il controllo sui propri corpi? Impossibile. Approvare una legge per stabilire la previdenza sociale, Medicare, Medicaid, un salario minimo standard di aria e acqua pulita? Impossibile. In questi tempi difficili, la disperazione non è un'opzione. Dobbiamo reagire in ogni modo possibile. Dobbiamo essere coinvolti nel processo politico, candidarci, entrare in contatto con i nostri legislatori locali, statali e federali, fare donazioni ai candidati che combatteranno per la classe operaia di questo paese. Dobbiamo creare nuovi canali per la comunicazione e la condivisione delle informazioni. Dobbiamo fare volontariato non solo a livello politico, ma anche per costruire una comunità a livello locale. Tutto ciò che possiamo fare è ciò che dobbiamo fare. Inutile dire che intendo fare la mia parte, sia all'interno della Beltway, credo sia il circondario di Washington, inutile dire che intendo fare la mia parte sia all'interno della Beltway che viaggiando per tutto il paese per sostenere la classe operaia di questo paese. Nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire spero che vi unirete a me in questa lotta. Ho letto tutto questo lungo discorso di Bernie Sanders, che è, ripeto, un senatore membro del Senato degli Stati Uniti dal 2007, che dice delle cose con estrema chiarezza e con estrema concretezza, non ci gira attorno. E dice con una denuncia che cava la pelle se le persone le prendono sul serio. Allora, io penso che dobbiamo anche cogliere elementi che vadano a rompere lo schema ormai ma uccidere, cosa volete? Tocca, bisogna, ma uccidere bambini è successo, sarà ancora. Veramente nessuno che riesca a cogliere che continuare a uccidere persone sono delitti che non lasciano pace per nessuno, né per le persone colpite, ma neanche per le persone che colpiscono. E arriverà il momento in cui, ho visto anche con i militari che sono stati in Vietnam, molti di loro, che sono arrivati adesso ad essere vecchi e anziani, sono rientrati in Vietnam per aiutare ancora a sminare il territorio che è stato offeso, ma non solo, anche abbandonato, con tutto il lavoro da fare, e sono stati accolti come dire con una enorme simpatia. Non esiste mai un momento che va via, che si butta via tutto, e se c'è qualche cosa che si può fare è qualche cosa che va fatto. E mi pare che questo Bernie Sanders ha posto la finale, dove dice quello che possiamo fare lo dobbiamo fare anche col volontariato. E allora io credo che anche questo sia Vangelo. Lo dico con molta semplicità, sapete. Anche questo è Vangelo. Perché questa è la cura degli altri. Questa è la novità che uno pone nel suo modo di vivere. E allora mi sono sentito di metterlo dentro anche questo, perché il Signore non chiede mani pulite, ma chiede frutti buoni. Ed è allora possibile questo, naturalmente, se cominciamo a capire che non è la guerra la strada umana da percorrere, mai, per nessun motivo, ma dare frutti di vita. Allora, sempre Hermes Ronchi, che mi pare, vediamo un attimo, ah, eccolo qua, mi pare qui sì. Qua dice, ma ho dato la notizia delle attività per la pace in questo momento in vari comuni, sono parecchi comuni qua, di qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Sono 14 comuni che si impegnano ad essere, a fare il flash mob insieme con le persone che desiderano il termine, il cessato il fuoco e la fine della guerra. Sono già 14 i comuni che ho letto prima e che casomai rileggo tra poco. C'è una telefonata, pronto?
Sì, Donaldino, buongiorno.
Ciao.
Sono Alberto. Allora, in base a tutto quello che è stato detto, io faccio due considerazioni veloci e dopo la ovviamente darà lei la risposta. Allora, fino a prova contraria, non mi pare che Trump stia parlando di guerra, anzi sta cercando di farla finire. Che dopo ci siano interessi economici, terre da conquistare, materie importanti di cui impadronirsi, però di fatto è l'unico che sta parlando di smettere la guerra, e gli unici che invece insistono per mandare armi, per incentivare addirittura a mandare uomini lì in Ucraina, chi sono? Sappiamo chi sono, quindi qui c'è un cortocircuito. Dopo, un'altra cosa veloce che volevo dirle, lei ha fatto una trasmissione, mi pare due giorni fa, dove praticamente ha parlato fino alla fine, non ci sono state telefonate. Allora, le chiedo se una persona che è intercettata telefonicamente dice faremo il botto, centinaia di migliaia di euro, ci sistemeremo tutti con champagne in mano a festeggiare. Queste sono intercettazioni telefoniche di quello che urla contro il governo Salvini, Casarini, e ha un locale chiamato allo Sbirro Morto, e questo sarebbe l'esempio di cosa? Di pace? Nessunissima lezione da chi intercettato è stato sentito dire queste cose veramente, siccome lei si è scagliato con una rabbia che non ho mai sentito sinceramente, perché ce l'ha a morte con chi chiede i controlli. Ecco, questo è l'esempio che lei ha portato in palmo di mano, può trovare in qualsiasi sito di informazione. Festeggeremo a champagne, faremo il botto, ci sistemeremo tutti. Ecco, piuttosto di una persona cattiva, ma sincera, questo è molto peggio. Grazie per lo spazio, arrivederci.
Ciao, ciao Alberto. Credo di essere una persona come le altre, anch'io, ma credo anche però che i fatti, le altre cose e i fatti... Se l'occhio è buono, vedi i salvataggi di tutte le persone che sono messe malissimo in mare. E ho letto tutta quella parte là, perché è una parte che nessuno conosce, neanche tu, neanche io. E quindi non voglio assolutamente così attaccare addosso agli altri. Neanche io la conoscevo. E ti dico la verità, quella parte che ho letto è tutta documentata. Allora, io devo dirti che uno può fare anche ancora, ognuno di noi può fare degli sbagli, anche degli sbagli non condivisi, anzi aiutati anche a non farli più, ma una volta conosciute le cose così come stanno, beh, ecco, io credo che fare qualche cosa per salvare e aiutare a salvare Questo è una cosa che non ha niente a che fare con quello che dicevi tu prima, che soltanto io sono d'accordo con te che non è il botto che interessa salvare, ed è anche bello però sentire che chi veramente è salvato anche lui diventa uno che si dà da fare per lavorare, per fare qualcosa di nuovo anche su questo, anche però denunciando, però io su questo punto qua non, la denuncia della mancanza di stare alle regole internazionali e di fare in modo che la salvezza delle persone sia garantita, questo è un punto nodale. E questo però, questo non lo citi, questo qua citi una cosa che denunci, io libero, se hai ragione quello che pensi dirlo, ma non trascurare il fatto che qui abbiamo a che fare con migliaia di morti in mare. Stavo dicendo Sacramento, certo. La cosa è, come facciamo? Come fai a non salvare anche due persone, tre persone, ma salvare anche una persona? Ma scherziamo. Invece che fregarsene e che vadano pure a mare. Bencio, io su queste cose qua ho letto e rileggerei, perché non sappiamo come stanno le regole esatte, non sappiamo come stanno i fatti che succedono, non sappiamo che cos'è la Libia in questo momento per quelli che vengono condannati a rimanere là sotto tutte le torture. Facciamo finta che non ci siano? Ma non ci sto mica, non ci sto mica. Questo sì è far male alla verità e fare male alle persone, diretto, fisico. Scusate, ma il telefono è aperto, quindi non voglio, comunque ho ascoltato e richiamo ancora i 14 comuni che sono impegnati in questo momento dalle 11, da pochi minuti, segnalo ancora i comuni e dove. Pronto?
Buondì Albino, sono Liliana.
Ciao.
Senti Albino, mi è venuto di chiamarti così d'impeto, dopo aver ascoltato che l'unico che vuole la pace è Trump. Forse bisognerebbe non guardare il dito, ma la luna. Trump ha mandato centinaia di bombe, di armamenti vari al governo Netanyahu per stendere completamente a zero la striscia di Gaza. E non solo, nella Cisgiordania stanno succedendo altrettanti massacri e pochissimo se ne parla. Altro che pacifista, questo pensa solo al suo portafoglio. Ciao Albino, scusa, ma veramente sono indignata di ascoltare questo, di dare del pacifista a un personaggio del genere.
Buona giornata anche a te. E ho ascoltato anche un'altra cosa, ma non voglio continuare, voglio ascoltare molto volentieri anche le altre persone, per cui comunque nomino allora i comuni e i luoghi dove le persone in questo momento fanno la manifestazione. E un'altra telefonata. Pronto?
Don Albino, non so, sono Sandra, buongiorno.
Ciao Sandra.
Don Albino, che hanno fatto un video questa settimana, non so se l'ha visto, riguardo la Palestina, Israele, la Palestina su Gaza. Hanno fatto un video di, per me, guardi, io non mi sento, comunque non c'entra niente questo, volevo dire che quello che hanno fatto, quel video lì, brutto, violento, su Gaza, è stato di una violenza, vorrei dire ancora peggiore del 7 ottobre, perché è stato veramente, io mi sento dalla parte di chi si è difeso, però no, in questo modo, perché hanno fatto un video veramente schifoso. Netanyahu e l'altro qua, questo per me è veramente vergognoso. Quell'uomo lì degli Stati Uniti, che ormai basta dire che è una grande democrazia, se lo vede gli vengono i brividi, veramente, veramente. E poi quello che mi dispiace è che il potere, potere del popolo, potere operaio, non so cosa, comunista italiano per eccellenza, che sarebbe Marco Rizzo, è sempre a Fininvest, Fininvest è coccolato, apprezzato dalla destra di questo governo, di una brutta destra, e lui per me è di destra, ma brutta anche, perché la sua propaganda è quella di dire che è colpa degli immigrati se i poveretti italiani lavoratori non hanno più diritti. È questa propaganda qua che fa questo uomo, e inneggia Trump, inneggia questi personaggi così. Ormai io penso che siamo quasi in guerra, una brutta guerra anche, che sarà difficile. Mi sento veramente, delle volte dico, ma perché da ieri, dico, ma era il caso di fare quello che hanno fatto? Mai visto in 80 anni di vita, mai visto una roba del genere. Questo non so, non posso neanche dire cosa penso di questo presidente. Questo è qualcosa di peggiore che possa avere il mondo oggi, quello che ha fatto su Gaza e su quello che fa propaganda contro l'Europa, per me contro proprio l'Europa. E quello che mi dispiace è che non solo la destra di governo, che è una brutta destra proprio, sta dalla parte proprio dei soldi, perché dicono anche delle bollette, stanno dalla parte di questi che danno questa energia e che si sono arricchiti in un modo arrogante in questi anni, specialmente in questi ultimi 3 anni, e non fa mai un po' di giustizia, di equità. E stanno sempre da quella parte lì, e anche la Meloni.
Fermati adesso.
Non dice niente. Non si esprime tanto, baci e strabaci, e adesso conquistiamo. Donaldino, guarda che è un brutto periodo, sa.
Certo,
è
che è brutto.
Che lo dico io, che lo dico.
Buono. D'accordo.
Scusa.
Tranquilla, tranquilla, Sandra, ti ho lasciato dire tutto quello che pensavi, e quindi non è che io voglio tagliarti o altro, è un momento doloroso. E stavo pensando, finché tu accennavi a questo, come fare, la domanda che mi pongo, ma che pongo anche agli altri, come fare a trovare la strada, l'occhio buono per fare le cose che sono giuste e che sono doverose. Ho letto quell'intervento di Bernie Sanders, che è uno dei senatori del Congresso degli Stati Uniti, che è uno dei senatori e che ha denunciato con questa chiarezza e con questa puntualità la situazione, e anche però dicendo che quello che possiamo fare lo dobbiamo fare. Però per fare questo abbiamo bisogno di avere un cuore buono, di avere un cuore attento e di essere capaci non soltanto di denunciare le cose che non vanno e di dire che siamo contrari a queste che sono cose brutte per tutta l'umanità, ma non basta dirlo, bisogna anche operare in modo di essere capaci di fare dei servizi e delle cose che rendono contente le persone di andare avanti assieme. Ed è il passaggio sul quale puntare, se Non con l'odio e non soltanto con pensando che soltanto la vittoria sia questa che può dare pace, ma se invece mettendo proprio tutto quello che è la nostra capacità di continuare intanto a star vicini a tutte le persone che si trovano in stato di paura e di necessità, e ci sono situazioni umane gravi anche fra di noi. Gravi anche fra di noi, ce ne sono tante. Io ho persone che mi telefonano perché non riescono nemmeno a comprare le medicine urgenti per i figli ed altro, che hanno situazioni difficili, e persone che non avendo questo devono rinunciare poi anche a vedere qualcosa di nuovo e di bello anche per le persone che sono colpite. E questa è io credo che le cose grandi e piccole si sostengano sempre, le cose grandi e piccole si sostengano sempre, e quindi non esiste soltanto un unico metodo, un'unica cosa, ma esiste un'unica persona per operare e avere l'occhio buono per fare un qualcosa che rende bello anche l'altra persona. E questo è molto più impegnativo, molto più difficile, anche a volte siamo anche noi portatori non buoni e non attivi per cambiare le situazioni in meglio. Quindi anche con un senso di autocensura più che di anche noi altri siamo capaci di atteggiamenti non costruttivi. C'è una telefonata. Pronto?
Roberto, buongiorno.
Ciao.
Vedi, è inevitabile, praticamente, secondo me, il mio pensiero è questo, praticamente il nostro giudizio è sempre ideologico, anche da parte sua. Per primo io, perché come che io giudico gli altri, che gli altri può giudicare io, senza che si offenda, diciamo. Perché vedi, se noi andiamo a analizzare, diciamo, sta guerra che... cioè anche quello che succede adesso, guarda come si è partito da domenica, che è nato Trump, sa che sta eletto Trump, perché fin ieri che era il figlio in Ucraina, che era il figlio di Biden, che gli sta secretando tutto e praticamente sta anche graziata il suo papà che era presidente della Repubblica, non si può sapere niente di questo. Ma ricordiamoci che adesso detestiamo tutti gli americani, prima di tutto Trump che sta governando sotto un governo di sinistra. Come mai vuol dire che tutti stanno lamentando e mai vi fuori prima, mai vi fuori sempre adesso, perché è un governo diverso da quello che era prima, e nonostante qualsiasi posizione tu esci questo governo qua, mi sono critico con tutti, non voglio portare nessuno, ma però qualsiasi posizione che tocca, sia sta sullo scarpe non va bene, sia sta a sinistra non va bene, sia sta a destra non va bene, cioè praticamente chi dica veramente, giornalisti tutti, perché i romanzi che leggo io li chiamo tutti i giorni, perché di teorista della Repubblica, della Stampa, quello che legge, gli sei collegati tutto il giorno sulla 7, dalle 7 e mezza della mattina, fa 12, 13, 14 ore di diretta qui del Fatto Quotidiano, che c'è sempre, cioè il pensiero di questa gente qua che adesso Google è gli articoli, io sapevo da vita, cioè praticamente in esterna e in diretta, mi esso solo in pensione e purtroppo qualche giornata sono a casa, mi prendo via a guardare, però voglio dire che questa roba che Google ha letto, che dice che nessuno sapeva, tutti dire la sua, però questa roba qua adesso tutti quanti, sì, perché c'è un governo, diciamo che non che va bene, perché quando si sta attaccando la Libia, a 90 non si costa niente, vada tutti i morti in mare che si devono venire fuori adesso, per cosa si viene fuori dopo che si sta praticamente distrutta la Libia, e che sì che era il presidente degli Stati Uniti, allora uno che c'ha praticamente il premio Nobel, ancora prima di cominciare, non parliamo della guerra in Jugoslavia, che era sempre i soliti democratici, non parliamo di questa che era Biden quando che cominciava, e ora vedo qualche volta invece di dare diremo dei fascisti o tutto quello che ha detto Sanders, che in definitiva da 20 anni, 12 anni, 12, 15, che ha governato 4 anni, che lui era, e prima non aveva vari amici e risolto i problemi. Ecco, tutto qua volevo solo dire che per risolvere i problemi a chiacchiere, le massa facile, come qua chi dice tutto, se dopo bisogna provare a stare, tanto più che un governo adesso è contrastato, diciamo, dalla grande stampa italiana, e sicché qualsiasi mossa che possa fare è sempre sbagliata. Quindi non so se farà giusto o sbagliato, farà quello che ha poi, perché in ogni caso chi che da qua non ha di contiamo veramente poco. E ricordiamoci che gli Stati Uniti ne hanno colonizzato 90, ancora 80 anni fa, non stiamo dimenticando questa roba qua, perché adesso pare che, capisci, quando che comanda uno comanda l'altro, ma alla fine siamo pieni di caserme di americani e i soldati americani che mantenevano altri. Tanto lui lo sa perché lo fa anche a marcia di apace. Grazie e buongiorno.
Ah, buona giornata. Ma così, senza ripeterci reciprocamente, ma a me pare così, lo dico, mi pare che sia documentabile che non c'è nessun gesto, nessun atto del governo che non attacchi la sinistra, è sempre, ed è sempre colpa della sinistra che c'è stata, anche quando non era stato governo, che c'è stata anche col governo, quindi non, ma l'attacco alla sinistra è in ogni espressione della cosa fatta, in ognuna. Su questo punto qua devi riconoscere che questo tipo di rapporto, non di collaborazione o di costruzione insieme, di scelte e di richieste che non vengono accettate, il rapporto del ministro della giustizia, che rapporto è? Il rapporto che la Meloni fa senza dare a cosa nell'accettare di discutere i problemi insieme. Queste cose qua sono cose che sono alla cosa di tutti quanti, per cui io, ognuno di noi altri poi fa le sue analisi, quindi io non voglio mettere che io faccio quella giusta, tu fai quella sbagliata, però metto insieme elementi dove abbondantemente credo che certi problemi esplodano in qualche momento. E sentire una Santanchè o sentire altre persone, che io, sapete che io ho conosciuto la Santanchè, anch'io implicato per una vicenda, e allora insomma io penso che ci sia legittimo poter esprimere anche giudizi o comunque esprimere un attimo anche un senso di desiderio di un modo diverso di costruire la politica insieme, però naturalmente poi ognuno con le sue scelte, con le sue anche preferenze. Però la domanda che mi viene fuori qualche volta è: ma veramente si desidera il bene della gente oppure no? O sono gli interessi spiccioli precisi di corrente e di chi usa e che ha maggiori possibilità di potere? E sono, ma queste sono domande che esistono sempre, non le inventa uno perché dà piacere, esistono sempre perché il potere si è sempre sostenuto dappertutto, sempre sostenuto con tutti i mezzi che può usare per continuare a mantenere i propri privilegi. Questo qua è un dato per me chiarissimo, anche nella Chiesa, anche nella Chiesa. Allora il problema secondo me rimane aperto, ma anche la possibilità di esprimere realtà diverse, anche di opposizione. Pronto?
Sono Roberto, buondì.
Ehi, ciao.
Buondì. Ascoltami, ho sentito gli interventi, voi ci sono, cioè, noi siamo sempre divisi, cioè, anzi, io dico sempre, non sono sicuro di avere la ragione, ho una mia idea, ma non sono sicuro, e quindi penso che tutti a 360 gradi non siano, diciamo, cioè, dicono una cosa, ma probabilmente quella non è la verità. Ma d'altronde sappiamo che gli italiani sono dei tuttologi, perché per qualsiasi cosa che parli sono tutti esperti in economia, e non ne parliamo come allenatori e via dicendo. Ho sentito parlare di Casarini. Beh, sono andato a guardare le Wikipedia di Casarini. Cioè, non sono riuscito a capire, è del 67 se non sbaglio, ma viene definito come dissidente di estrema sinistra, no? Non ho mai capito di me. Tra l'altro è stato anche alle dipendenze di un, adesso non mi ricordo di quale ministra, era una donna, venne comunque preso come aiutante del ministro. Cioè, guarda, è stato intercettato. Beh, quando ci sono dei dubbi, e sicuramente diciamo, quello che sta facendo di prendere tanta gente che non si sa da dove provenga, cosa venga a fare, Premetto tra l'altro che questo è stato intercettato, no? Quando brinderebbe, parlo al condizionale perché ancora non c'è condanna e non c'è assoluzione, bene, dei 100 e rotte migliaia di euro presi che, o pretendeva, no, per trasbordare degli immigranti. Io dico clandestini perché quando uno non si presenta con un documento, per me è un clandestino a prescindere, no? Perché se non volesse essere clandestino prende un aereo, normale aereo, gli costerebbe anche meno e arriva in maniera regolare. Quindi coloro o colui che hanno desiderio di fare questa operazione probabilmente hanno qualcosa di che nascondere, no? Perché cioè, se io vado di là e mi chiedono un documento, ce l'ho. Se voglio andare a fare il mariuolo, voglio fare diciamo delle cose e non so bene cosa fare, allora cioè, divento ignoto, no? E mi auguro che qua ci sia un minimo di verità di quello che sto dicendo, no? Perché credo per l'Italia sono passati tanti delinquenti. Comunque il fatto comunque primario è che io non ho la verità, ma nessuno ha la verità in mano, perché ho sentito i palestinesi. Bene, i palestinesi hanno fatto 1000 rotti morti. Quello che gli israeliani avranno preso terre, però non mi risulta diciamo che abbiano fatto stragi così efferate, ma hanno il vizio di fare questo. Ricordiamoci ancora nell'anno delle Olimpiadi di Monaco, cosa combinarono. Questa è la verità, cioè, sono fatti vissuti. Quindi Israele ha tutto il diritto di esistere come ha tutto il diritto di esistere l'altro. Ma ci sono sistemi e sistemi. Allora io dico una cosa, no? Allora gli americani sono sempre colpevoli in tutto, ma essendo che questi signori, come si chiama, i palestinesi, sono di fede islamica, no? Come mai i loro paesi e gli islamici non li vogliono? Probabilmente ci saranno dei perché, o sbaglio? Questa è la verità, eh? Cioè, da una parte non li vogliono, dall'altra non li vogliono. Il Qatar che dà soldi per fare le moschee anche qui in Italia, no? Come mai dice venite qua che c'è spazio anche per voi, tanto ce n'è di deserto, no? Ecco. Quindi penso di dire delle cose che io reputo, diciamo, sincere. Concludo con Trump. Trump ha il mio applauso, perché gli ha detto, ascoltami, tanto blocca diciamo, le schioppettate, ricordandoti che io ti ho dato i famosi missili, per andare a controbattere i carri armati del mio amico Putin o del mio presunto amico Putin, va bene? Ma il fatto è che Zelensky non è che sia nemmeno lui stinco di santo, il terrenista, quello che si presentava mezzo svestito, no? Quindi vedi, è sempre dalla maniera come interpreti, da una parte è un lazzarone, dall'altra parte è un eroe, va bene? Però c'è sempre un però. Ci sentiamo e ti ringrazio. Ah, a proposito, la presunta villa di Zelensky in Versilia ce l'ha ancora o che cosa? Arrivederci, buona giornata.
Buona giornata anche a te, ma mi risulta quasi impossibile poter esprimere anche un parere, perché non si può. Adesso tu hai fatto un excursus un po' di quello che pensi, però è difficile entrare nel merito delle singole cose senza confrontarci proprio direttamente passo per passo. Comunque quello che tu dici a livello di principio, ci sono dei principi che sono condivisi, anch'io condivido alcuni principi, però altro è annunciare un principio e altro è vedere poi le cose come vanno, così come anche le scelte politiche fra persone, ma anche fra stati, ma anche fra cose di rapporti che ci sono in giro. E anche la libertà delle singole persone, anche questo punto qua, è uno dei punti sui quali vedo che accettiamo la distruzione delle agenzie e delle istituzioni che sono a servizio dei più poveri e degli altri. Stanno saltando tutte le più grosse agenzie che tengono in piedi un minimo di rapporto con quelli che non ce la fanno. Stanno saltando, sta saltando l'ONU. Ma scherziamo. Ma comunque non entro nel merito di cose politici. C'è una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Valeria Albino, buongiorno.
Ciao Valeria.
Ascolta, l'altro giorno ho parlato con una persona anche abbastanza importante e ho parlato di migranti,
sì,
naturalmente. Ho detto almeno prima salvei e dopo mandei anche a casa sua da nuovo, insomma ogni tanto non te può lasciare morire la gente. Ma non mi ha tutti a pensa come te? E anche chi che non pensa come te, ma mi dico, ma c'è anche una legge del mare, quello di salvare la gente. Nessuno avrà un scrupolo quando che vede morire 100 persone, nessuno, non so, ecco, queste robe, potremmo portare qua tutta l'Africa? Eh no, copriamo tutti e così non viene più nessuno. Va bene, dai.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao Valeria, ciao. Sono le domande semplici, ma sono reali. Sono proprio reali queste domande. E continuiamo ad avere un'idea politica tutti quanti e in base all'idea politica decidiamo. Ma che cosa decidiamo? Di vita o di morte degli altri? E questo è il problema che rimane sempre molto, molto, molto pesante. Ma che cos'è che conta di più? Fare i soldi, fare le grandi concentrazioni di potere economico e poi anche potere politico? Cos'è che conta di più? Vivere? Cos'è che conta di più? Pronto?
Pronto, buongiorno, parla Pietro da Montecchio.
Pietro,
buongiorno.
Buona giornata.
Buongiorno. Ma è vero quello che dici, sì. Diciamo, è una rubrica religiosa, però va, diciamo, a entrare anche nell'ambito politico, perché quando si parla di pace, pacifismo, guerra, eccetera, si cade lì. Anzi, questi argomenti, però, cioè nel 68 si parlava già, io ho un po' questo dente che batte sul 68, io avevo 19 anni, non capivo bene cosa succedeva, però tanti argomenti che sento qua alla radio erano già in cantiere, erano già pronti nel 68 e sì, i partiti, la classe politica non ha fatto nulla per venire incontro, perché pensiamo alla scuola, alla riforma della scuola, alla riforma della famiglia, del concetto di autorità, cioè erano concetti grossi, il potere nelle caserme, le carceri, cioè mi ricordo c'era una serie di problemi, che forse troppi, però non ha fatto niente, neanche il PC, che poteva avere una chance in più per essere uno attento alle novità, non ha fatto nulla, insomma, li ha trattati solo da giovani studenti coi capelli lunghi che non hanno voglia di studiare, solo di far casino in strada e basta, cioè insomma, adesso tutti questi discorsi della pace eccetera. Cioè, il risultato è 68, cosa c'è? La droga, i drogati per le strade e i centri sociali. Cioè, ma allora scusatevi, se l'azione sociale, se il venire incontro ai problemi è quello lì, mettere la droga, vabbè. Ma la nostra è una rubrica religiosa.
Pietro,
chiedo sempre, sì?
Siamo riusciti però a mettere i matti capaci di essere trattati diversamente? I matti non sono più come prima concentrati e chiusi e tenuti sotto con le botte e con il resto.
Certo,
ecco, questo è ci sono passaggi nella storia su tutto e ci sono delle cose belle e ci sono delle cose ancora tutte tante da mettere in piedi, anche per esempio a Padova c'è già ancora, anche a Padova adesso il problema della zona rossa, cos'è questa roba qua? Vediamo.
Sì.
E generalmente i poveri diavoli sono quelli che sono pestati sotto tranquillamente, perché la sicurezza di cui parliamo sempre è la sicurezza di chi e per chi e come.
Sì, certo. Vabbè. Ma anche, ecco, prima parlavi di ricchezza, di potere e ricchezza,
certo.
Ma attenzione però, che la prima banca al mondo, Don Albino, è lo IOR.
Non so se lo è ancora.
Soldi che... Sì, prego.
Non lo so ancora se c'è. L'importante però sarebbe fare la verifica dove finiscono quei soldi.
È quello che dico io. A me sta bene che il Vaticano abbia una banca, ma cosa ne fa di questi soldi? Cioè, una parte, metà, vanno ai poveri, a queste famiglie che
io penso proprio di sì. Però approfondisci, fammi sapere. No, te lo chiedo.
Non è facile.
Ma, hai ragione. Merita anche criticamente, perché è vero.
Da quello che so in giro, da letture che ho fatto in giro, eccetera, la prima banca al mondo è lo IOR. Basta, tutto qua.
Va bene.
Grazie.
Ciao Pietro. Ciao, buona giornata anche a te. Sempre con ce le diciamo sempre molto, molto cordialmente, molto serenamente, anche ce le diciamo le cose anche negative, ma quando c'è un atteggiamento di ricerca e il desiderio anche di essere onesti con se stessi e gli altri, ma io credo che ci sia strada e possibilità di fare delle cose belle insieme sempre. E per questo prima parlavo che il Vangelo pone questo problema: dalle cose buone del tuo cuore nascono le cose buone per tutti. E questa è la novità che viene portata. E quando anche l'altra sera sono stato a manifestazioni per la pace, mi hanno detto: sai qua, anche tu vieni di qualcosa. Io ho detto semplicemente: domenica sono stato a Bensadico e c'era il Vangelo che diceva: a voi che mi ascoltate, io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male e perdonate a quelli che vi hanno offeso. Ve lo ricordate? Sì, io di quello mi sono fatto una fotocopia. A voi che mi ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, e chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la camicia, e chi ti dà a chiunque ti chiede, e a chi ti prende le cose tue non chiederle indietro. Oh, non so come lo sentiate, come lo vediate, ma è un pugno nello stomaco sto Vangelo, sapete, è un pugno nello stomaco, no, almeno per me. Comunque ne abbiamo quanto vogliamo, sempre 049 880 9020. Tra poco chiudo anch'io, ma mi interessava un po' se c'è qualcuno che desidera dire qualcos'altro, anche perché quel brano del Genesi che dice: e Dio vide, ecco, era una cosa molto bella, e questo è l'inizio della vita e della creazione, questo è l'inizio della partenza che viene annunciato nella Bibbia. E ancora oggi questa cosa come fa una mamma e un papà che guardano il loro figlio o la loro figlia ad amarli e fare in modo che abbiano anche loro da continuare a poter arrivare ad essere contenti ed essere riusciti come persone. Che cos'è che desidera una mamma o papà? È questo desiderio di Dio, è esattamente quello che è nel cuore delle persone che veramente ci mettono tutto. C'è una telefonata, pronto?
Pronto Albino, sono io.
Ciao.
Aspetta che abbasso un poco qua. Sai cosa penso io, Aldino?
Sì.
Che tutte le istituzioni arricchiscono questi guru che stanno fuori adesso. Sono altri dei nuovi.
Guarda
Gesù.
Che devi abbassare il telefono perché...
L'ho abbassato del tutto. Cosa posso fare di più?
Adesso sì, dai.
Ecco. Finissimo. Ti dico semplicemente che ogni istituzione arricchisce. Come mai? Ti sei mai domandato tu perché?
Chi?
Le istituzioni, queste religiose oppure anche altre istituzioni che nascono adesso così, come i funghi, sono guru si definiscono così, come apostoli, hai capito? Arricchiscono anche loro, come mai?
Ma di chi?
Hai capito quello che dico?
Non capisco. Chi è che arricchisce? Non so.
Niente, niente, immagina. Quel signore che ha telefonato prima di me, cosa ha detto? Il Vaticano è la banca più ricca del mondo. Anche quella istituzione è arricchita tantissimo nei secoli. Sempre si sono arricchiti di più. Scientology e tutti gli altri che nascono adesso poi sono veramente in diffusione. In tutte le televisioni mi dicono che parlano esclusivamente di questo. Sono tutti religiosi, tutti parlano bene e poi arricchiscono. Come mai? Ciao, ti saluto.
Grazie, comunque mi posso dirti che sono proprio un po' roccanse tu, ma proprio dirti senza nessuna pretesa, ma mi soldi in banca no che no, soldi in più no che no, e ti garantisco che faccio una fatica boia a tenere botta a tutte le persone che hanno un bisogno enorme, ma anche situazioni imprevedibili, situazioni che non possono essere conosciute in pubblico, ma che... posso dirlo con tutta libertà, serenità, non ho schei proprio, no e no. Tranquillo, non ho problemi. Te puoi andare tutte le banche che te vuoi e tutte vedere tutti gli arricchimenti che faccio. E come me ce ne sono tanti altri che lo fanno per scelta e tanti altri che lo fanno perché sono costretti. E allora la compagnia si allarga anche a questa ed è una compagnia che si impegna e che si allarga in continuazione ancora, perché la maggioranza della gente è in difficoltà nelle cose più quotidiane. E allora, non lo so, ditemi voi, non voglio, adesso devo chiudere, ma riprenderemo casomai. Io so che ci sono tantissime persone che sono nella mia condizione, non credo che ci sia nessuna differenza. Grazie e buona giornata a tutti quanti, ciao. Comunque grazie anche a te, Nives.